Sono le 11.37, è una bella giornata, siamo ufficialmente in quella che viene chiamata comunemente una ottobrata, il clima mite in ottobre, con cielo sereno, quasi sereno, temperature 21 gradi a Peretola, 22 gradi sulla costa, e quindi sulla costa si può anche fare il bagno, anche perché la temperatura del Tirreno è ancora abbastanza alta, quindi godiamoci questo bel tempo. E ma di questo parleremo fra un attimo con il Lama, per vedere se c'è qualche cambiamento, perché nelle previsioni del tempo fino a venerdì appunto era segnalata questo meteo mite, questo tempo mite, con forse qualche cosa che potrebbe succedere verso la metà della settimana, non prima. Quindi fra poco, se rimanete sintonizzati sul Controradio, avremo a disposizione il Lama per vedere un po' e dare un'occhiata lunga alla settimana. Commento di nostro ascoltatore Vince sul tema, quello di cui ho parlato, chiamato l'ottobrata. Lui dice: in ambito di bonsai chiamiamo questo periodo secondo primavera, e buona domenica. Buona domenica Roberto Vallorani dell'Amma.
Buongiorno a tutti, ben trovati.
Allora, ci sta bene questa seconda primavera, questa stagione, Roberto, che dici?
Ma il meteo è soggettivo, ma sinceramente le temperature sono molto gradevoli. Fin troppo calde le massime, infatti sono valori che tra ieri e l'altro ieri hanno sferato i 27 gradi.
27 gradi, accidenti.
Nel capoluogo fiorentino, sì, sulla piana. Quindi se le minime diciamo sono più vicine alla norma, le massime sono anche di 4 gradi 5 superiori. Non cambia granché, quindi prosegue l'ottobrata anche in settimana.
Ecco, venerdì parlavamo di forse qualche cosa, qualche disturbo che poteva arrivare dalla Spagna intorno a mercoledì a metà settimana, ma è evaporata quella.
Sì, diciamo quell'area di bassa pressione in quota che dà vita a dei temporali tra le Baleari, la costa spagnola e la Sardegna. Tenderà a essere un po' riallacciata dal flusso atlantico, anche se tuttavia il flusso atlantico è molto alto, l'alta pressione di blocco è piuttosto consistente sull'Europa centrale, quindi un po' verrà richiamata, ma saranno soprattutto la Sardegna, la Sicilia, il basso Tirreno a essere interessata tra mercoledì e giovedì, quindi non succederà granché in Toscana. Modesta instabilità martedì tra Lamiata e l'Appennino, ma insomma sono fenomeni molto brevi, molto isolati.
Quindi addirittura guardiamo ad un'altra
pressione ancora.
Ad un'altra settimana di alta pressione sulla Toscana, quindi bel tempo.
Ecco, sì, con buona probabilità non succederà niente fino al 19-20.
E per quanto riguarda le temperature, ci parlava anche di possibilità,
diciamo,
di infiltrazione.
Siamo un grado oggi, quindi sui 25 le massime nell'interno oggi. Pian piano ogni giorno ne perderemo un grado. Il calo, diciamo, si avvertirà un po' più tra mercoledì e giovedì in virtù di una temporaneo rinforzo dei venti da nord-est che porterà, diciamo, un altro paio di gradi in meno sulle massime, diciamo. Sulle minime non cambierà granché, addirittura potrebbero aumentare un grado o due. Quindi tra mercoledì e venerdì ci attesteremo sui 20-21 gradi anziché i 25-26 degli ultimi 2-3 giorni. Un calo che riporta le temperature in media, non succede niente di che.
Una riflessione, no? Non è strano che questo succeda ad ottobre, perché infatti esiste il termine ottobrata, però la lunghezza di quest'anno è notevole, mi sbaglio?
Ma sì, diciamo, da un punto di vista delle piogge, ottobre è solitamente mese autunnale, quindi è il secondo mese più piovoso dell'anno, è abbastanza anomalo, diciamo, anche se sono sempre più frequenti queste ottobrate. E l'assenza di piogge, diciamo, perdura praticamente da inizio mese. Quindi è abbastanza anomala, sì, l'assenza di pioggia prolungata in questo modo. Da un punto di vista termico, diciamo, appunto, le minime sono attorno alla norma sinora, e qualche minima bassa c'è stata nei primi giorni di questa settimana che abbiamo registrato 3-4 gradi, sì, nei fondovalle dell'interno, e le massime appunto tenderanno pian piano nel corso di questa settimana a riportarsi in media.
Bene, questo è per la Toscana. Arriva una domanda sul nord della Lombardia, ma è uguale, perché vedo l'alta pressione arriva fino a su alle isole britanniche, Germania,
sì,
quindi
esatto. Non c'è, verso nord è più stabile.
È più stabile il tempo, perché esatto. Il massimo è sulle isole britanniche, sicché. Bene, allora beh,
non è buono anche a nord Italia, diciamo, sì. Gli episodi di instabilità, insomma, sono più a carico nei prossimi giorni a ridosso dell'arco alpino, quindi una condizione quasi di sviluppo di nubi sulle ore più calde, sui rilievi, quindi
una cosa locale, insomma, non dovuta.
L'instabilità vera e propria, diciamo, è quella che dalle Baleari si sposterà
verso la Sardegna
tra domani, martedì, tra Sardegna e Sicilia, e lì i temporali potranno essere anche intensi, anche se al momento i modelli vedono fenomeni intensi soprattutto in mare, però appunto sì, è il mare più caldo,
c'è tanta energia,
il mare più caldo del Mediterraneo, quindi l'energia in autunno lì non manca mai.
Per quanto riguarda
la Sicilia, diciamo, è l'indiziato principale.
Ecco, per quanto riguarda la temperatura del Tirreno, sai, ce l'hai sotto mano, perché
sì, siamo un po' raffreddata la parte adriatica e ionica, mentre siamo sempre sopra 2-3 gradi sopra la norma il Tirreno, quindi è un po' il comune denominatore di tutto il Mediterraneo occidentale.
Siamo sui 20 gradi,
ancora temperature superiori alla norma, sì. Di 2-3 gradi, di 2-3 gradi sopra, e quindi diciamo prosegue la cosiddetta ondata di calore marina, no? Che caratterizza il Mediterraneo ormai da diversi mesi.
Grazie Roberto Vallorani dell'AMA, come al solito poi ci sentiamo per le previsioni giornaliere da domani mattina. Buona giornata, buona domenica.
Buona domenica a tutti, a domani.
About your plans to make me blue with some other guy you knew before. Between the two of us guys, you know I loved it more. It took me by surprise, I must say, when I found out yesterday. Don't you know I heard it through the grapevine? Not much longer would you be mine. Ooh, to lose my mind. Honey, honey, heard it through the grapevine. Not much longer would you be my baby. I know a man ain't supposed to cry, but these tears I can't hold inside. 'Cause losing you would end my life, you see. 'Cause you mean that much to me. You should have told yourself that you love someone else. Instead, I heard it through the grapevine. Not much longer would you be mine. Ooh, I heard it through the grapevine. And I'm just about to lose my mind. Honey, honey, not much longer would you be my baby.
Oggi si vota, quindi oggi non parliamo di politica, però ricordiamo che le urne sono aperte dalle 7 alle 23 per eleggere il nuovo presidente della regione Toscana e naturalmente per rinnovare anche il consiglio regionale. Di conseguenza, allora vediamo un po' qualche istruzione. Non si dovrà scrivere da nessuna parte il nome del candidato, ma per esprimere le preferenze basteranno delle X sulla scheda elettorale. Domenica 12, quindi oggi e domani, lunedì 13, la Toscana alle urne. Come si vota? Gli elettori si troveranno di fronte a una scheda arancione e sono chiamati a dare due voti, uno per il candidato che vogliono come presidente e l'altro per una delle liste presenti. Quindi abbiamo la possibilità del cosiddetto voto disgiunto, cioè si può votare il candidato presidente di uno schieramento e poi una lista di una diversa coalizione. E quindi questo, mi raccomando, andate a votare. Poi sulle preferenze è importante, perché c'è, per quanto riguarda uomo o donna, si possono votare uno o due candidati consiglieri di una stessa lista semplicemente spuntando la loro casella e non scrivendo il nome. Nel caso di due preferenze, questa è la parte importante per non annullare il voto, una dovrà riguardare un candidato uomo e l'altra una candidata donna. Questo è importante da ricordare. Sono le 11:52, sentiamo un po' di musica, poi andiamo con la prossima rubrica, Stargazing.
Don't feel the sun's coming out today. It's staying in. It's gonna find another way. Yeah. As I sit here in this misery, I don't think I'll ever know, Lord, see the sun from here. Thank you.
Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC Days, XC40 Mild Hybrid, tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 dicembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
All'S Lunga la convenienza parla da sé.
Sono grandi marchi al 50%, una signora promozione. Farvi risparmiare per me è naturale. Alzo un dito e i prezzi si abbassano della metà.
All'S Lunga sono arrivate le grandi marche al 50%. Un esempio, carta igienica Scottex pulito completo, 12 maxi rotoli, scontata del 50% a 5,99€. Fino al 22 ottobre solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. In negozio e su slunga.it.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it. Dal 16 al 19 ottobre alle 20.45 al Magnolfi, la rassegna Senza Fuso, teatro fuori asse. In scena Ape Regina, una giornata per Molly Bloom di Giorgia Cerruti e Davide Giglio. Vaniloquio di e con Ivan Talarico, Petroli Infinito di e con Enoch Marrella e Cuoro o Amore di e con Gioia Salvatori.
Festival della Transizione Ecologica 2025. Tre giorni di incontri, film, spettacoli e visite sul territorio per comprendere e confrontarsi su diversi temi che ruotano attorno a questa grande sfida. Dall'agricoltura al commercio giusto, dal cambiamento climatico alle migrazioni, dalla povertà energetica all'inclusione. Dal 17 al 19 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park. Evento organizzato dal Villaggio dei Popoli in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Il primo pomeriggio su Controradio torna Stato Brado.
Non chiudete gli occhi e non girate la testa. Controradio.
Stargazing.
Buongiorno alla dottoressa Alessandra Zanazzi, osservatorio di Arcetri, INAF. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno, buona domenica a tutte, a tutti e a te.
È appena arrivato.
Avete visto Saturno?
Sì, ecco, proprio per questo arriva un messaggio che dice: settimana scorsa, grazie a voi, ho visto Saturno e non per via di qualche sostanza psichedelica, ma grazie alle istruzioni della dottoressa Zanazzi.
Ottimo.
Buon lavoro. Bene, continuiamo così. Di cosa parliamo oggi?
Continuiamo. Allora, dico una cosa veloce, visto che l'altra volta, cioè domenica scorsa si vedeva Saturno, si vedrà ancora almeno nella prima parte della sera fino a tutto gennaio, quindi se non l'avete visto non vi preoccupate perché c'è tempo. Per recuperare, e anche stasera si può vedere vedendo, per esempio, usando la mappa pubblicata sul sito Facebook di Controradio, quella del cielo del sud, e guardate verso sud-sud-est, e stasera è ancora più facile perché non c'è la luna e quindi è impossibile sbagliare. Vi rivolgete proprio a sud alle 22, diciamo, per esempio la mappa è per le 22, e lo trovate alle 22 una trentina di gradi verso sinistra se guardate a sud, e alto circa 40 gradi sull'orizzonte, quindi sono i 40 gradi, ricordo, sono sempre due palmi sopra l'orizzonte, due palmi tenendo il braccio teso, che è la nostra unità di misura ormai ufficiale. E la cosa che non ho detto l'altra volta è che Saturno domenica scorsa, ma anche stasera, si trova nella costellazione dei Pesci. Non l'ho detto perché i Pesci non è una costellazione facile da riconoscere, anzi direi che non ci assomiglia per nulla, in tutta onestà, è una forma di una specie di V molto estesa, e ci vuole veramente troppa fantasia sia per riconoscerla, perché non sono manco stelle tanto brillanti, ma soprattutto immaginarci il disegno di due pesci. Però quindi i pesci mi tocca liquidarli velocemente, però i pesci si trovano sotto un grande quadrilatero di stelle che rappresenta la costellazione di Pegaso, le stelle più visibili di Pegaso. E quello sì invece che è abbastanza facile da individuare, e quindi vi direi stasera di cimentarvi con Pegaso con l'ausilio magari della mappa, sempre quella del cielo del sud o anche la mappa delle stelle che ho visto che hai pubblicato su Facebook.
Sì.
Allora come si fa? Vi dovete mettere sempre rivolti verso il sud, sopra Saturno, che a questo punto sappiamo trovare, ci sono quattro stelle che formano un grosso quadrilatero, quasi un quadrato, ma messo obliquo, un po' storto rispetto all'orizzonte, piegato. E quindi potremmo anche dire che queste quattro stelle, se vi piace di più, formano una specie di croce. Comunque sono tutte stelle di magnitudine tra 2, 2,5, 2,8, quella più bassa, quindi abbastanza luminose, non le più luminose osservabili, ma insomma ci possiamo accontentare. E poi formano questo grande quadrato all'interno del quale non ci sono altre stelle luminose, quindi è facile, salta all'occhio, diciamo così, è più facile vederlo. E i lati di questo quasi quadrato sono grandi 20-30 gradi, un palmo e mezzo grosso modo. E la stella più alta sull'orizzonte alle 22, la stella più alta di questo quadrato, diciamo così, si trova praticamente sopra Saturno, a 70 gradi sopra l'orizzonte, 3,5 palmi. Quindi trovate Saturno e 3,5 palmi sopra l'orizzonte c'è questa stella che è rossiccia. Questo abbiamo detto in passato, vuol dire che è una stella freddina. Così, c'è una temperatura superficiale di 3700 gradi, giusto per dire che cos'è freddina per una stella, no? Quindi Pegaso è questa bella costellazione grande che possiamo individuare con queste quattro stelle quasi della stessa magnitudine, e questo quadratone è il corpo del cavallo alato della tradizione classica. E nella costellazione, oltre al corpo, il quadratone, ci sono le stelle del muso e delle zampe che stasera si trovano, cioè che si trovano a destra del quadratone, il muso in basso e le zampe in alto. E questo un pochino si vede nella foto che hai messo.
È rovesciato praticamente Pegaso in questo momento.
Sì, è a pancia in su.
È a pancia in su, però si vede, esatto. si vede bene.
Si vede bene, sì, ve l'assicuro. E Pegaso, secondo alcune versioni del mito greco-romano, era la cavalcatura di Perseo, l'eroe che salvò Andromeda, che era la principessa figlia di Cassiopea e Cefeo, che giaceva incatenata ad uno scoglio come sacrificio, pronta per essere sacrificata a un mostro marino. E questa è una specie di telenovela della mitologia stellare che coinvolge tutti questi personaggi, che sono tutti rappresentati nelle costellazioni lì intorno, e che magari poi vediamo con calma anche le prossime volte, perché oggi non c'è tempo di vederle tutte quante. Ma vorrei continuare le nostre osservazioni cercando anche Andromeda, che è appunto la principessa legata allo scoglio.
Allora arriva una dritta di una nostra ascoltatrice che dice, sì, che è Angela, e dice che sembra un aquilone. In effetti è vero, perché se non si considerano le zampe, il quadrilatero, certo, con la testa, sembra proprio un aquilone, quindi potrebbe
perché
essere
certo, si può immaginare il filo che lo tiene e la croce che è, sì, i vertici del quadrato che fanno una croce, che è una forma anche da rombo di aquilone, una roba così sicuramente. E questo tra l'altro è interessante, cioè apprezzo molto questo commento, perché io lo dico sempre, no, anche quando lavoriamo con i bambini, così, che le costellazioni, siccome sono frutto della fantasia, e gli antichi greci, romani ci hanno visto il cavallo alato perché a loro gli piaceva il cavallo alato, cioè non toglie che siccome le stelle le possiamo connettere come ci pare con la nostra immaginazione, ci possiamo inventare anche altre costellazioni e vanno benissimo lo stesso, insomma.
Certo,
no?
Certo. Andromeda molto fascino, quanti film di fantascienza, perché Andromeda è la galassia più vicina a noi e quindi ha sempre ispirato gli scrittori.
Dobbiamo arrivare, Jimmy, ora ve lo dico dove sta. Allora, intanto dobbiamo trovare la costellazione. La costellazione, sì, di Andromeda condivide con Pegaso la stella più in alto del quadrato, quella più in alto a sinistra, cioè non più in alto, quella più a sinistra, ok? La stella in alto a sinistra del quadrato è sia una stella della costellazione di Pegaso che di Andromeda. Si chiama Alferaz, che in arabo significherebbe tipo l'ombelico del destriero, perché abbiamo detto che il cavallo è a testa in giù, quindi lì c'è la pancia. Ok. Quindi se io prendo questa stella qui, poi Andromeda sostanzialmente continua verso sinistra con tre stelle praticamente in linea retta, abbastanza luminose, soprattutto due. E in pratica quella, la seconda più luminosa dopo quella che condivide con Pegaso, è perfettamente a est stasera alle 22 e si chiama Mira, che è sempre una stella rossiccia. E queste tre stelle formano questa specie di segmento, linea retta, diciamo, e sopra a questa centrale a est ci sono altre due stelline un poco più meno luminose, e sopra ancora, continuando in questa linea perpendicolare alla retta, diciamo, di Andromeda, si trova questo oggetto interessantissimo che è la galassia di Andromeda. È lì. La galassia di Andromeda si chiama così perché si trova nella costellazione di Andromeda, ma non vuol dire che è vicino alle stelle di Andromeda. Cioè, per dire, le stelle, queste tre che vi ho detto, la stella in compartecipazione con Pegaso, Alpheraz e Mirak, e quell'altra, si trovano rispettivamente a 100 anni luce da noi, 200 anni luce da noi e 350 anni luce da noi. La galassia si trova a 2,5 milioni di anni luce da noi. Ok. Ricordo che questo vuol dire, l'anno luce è una misura di distanza, vuol dire che la luce che è uscita da Alpheraz 100 anni fa, io la vedo stasera, e la luce che vedo stasera dalla galassia di Andromeda, da tutte le stelle che formano la galassia di Andromeda, è uscita 2,5 milioni di anni fa da quella galassia, ha viaggiato a 300.000 km al secondo per 2,5 milioni di anni, e io stasera osservo quella luce lì che ci ha messo tutto questo tempo per arrivare a noi. Quindi la galassia è effettivamente molto più lontana delle stelle, ma è ovvio perché le stelle sono nella Via Lattea, quella lì è una galassia fuori dalla Via Lattea, quindi ovviamente è molto più lontana. Però 2,5 milioni di anni può sembrare una distanza lontanissima, ma in realtà non lo è per niente. È una galassia molto vicina ad Andromeda, per questo è così affascinante e famosa, no?
E fra l'altro c'è la teoria che Andromeda e la Via Lattea sono in rotta di collisione fra qualche miliardo di anni.
Ci arriviamo anche a questo. Allora, vi dicevo semplicemente, però, intanto, che è interessantissima perché è vicina e è anche molto luminosa perché è vicina, ma anche perché è grande. Andromeda è una galassia, ha una massa circa il doppio della galassia della Via Lattea, è una galassia spirale come la Via Lattea, e questo vuol dire che la forma è una spirale, vuol dire che è un disco sottile, cioè con lo spessore molto più piccolo del diametro, e su questo diametro, su questo disco, le stelle non sono disposte in maniera uniforme, ma formano, hanno un nucleo più concentrato, un nucleo centrale più luminoso, e poi ci sono, da questo nucleo si partono dei bracci di spirale lungo cui ci sono più stelle, intervallate quindi da posti, diciamo, dove da spazio più vuoto, dove c'è meno stelle. Questa cosa si può vedere quasi a occhio nudo. Ora, in realtà, la galassia di Andromeda è uno degli oggetti più lontani visibili a occhio nudo. Bisogna andare ovviamente in luoghi molto molto bui e con il cielo serenissimo, ma comunque anche da posti non proprio ideali basta poco per poterlo osservare, un binocolo, anche un piccolo telescopino. Appare con gli strumenti, insomma, o a occhio nudo con strumenti poco performanti, diciamo così, appare come un batuffolo di luce un po' allungato, tipo un sigaro, una forma di sigaro, no? Però con strumenti viaggio migliori si possono vedere prima il nucleo centrale più luminoso e poi con strumenti ancora migliori l'aspetto anche a spirale della galassia. E questa galassia, insieme alla Via Lattea, fa parte del cosiddetto gruppo locale, che è un gruppo, un insieme di galassie che si trovano più vicine, diciamo così, tra loro, e alcune anche molto vicine a noi. Nel gruppo locale ci sono un'ottantina di galassie, per quanto se ne sa adesso, di cui solo tre sono grandi spirali: la Via Lattea, Andromeda e un'altra galassia che si chiama la galassia del Triangolo. E però poi ci sono un sacco di altre galassie, per lo più galassie nane o nane ellittiche o irregolari, come la grande e la piccola nube di Magellano, che sono abbastanza famose, che sono di fatto la grande e la piccola nube di Magellano, galassie satelliti della nostra, cioè queste galassie masse più piccole magari ruotano, diciamo, orbitano intorno alle galassie più grandi, e per questo si dice che sono satelliti. Ora, l'altra faccenda interessante, come dicevi te, è che abbiamo visto, misurato ormai, che Andromeda viene verso di noi con una velocità che è stata misurata intorno a 120 km al secondo, quindi c'è una probabilità di collisione tra la Via Lattea e Andromeda. E fino a poco tempo fa, sulla base degli studi e delle simulazioni sull'evoluzione, sulle interazioni tra Andromeda e la Via Lattea, si diceva che tra qualche miliardo di anni le due galassie si sarebbero scontrate con ragionevole certezza, no? Questa ipotesi dello scontro tra le galassie. Ora, la collisione tra due galassie, comunque, non ve la dovete immaginare come una roba tipo autoscontro con botti e stelle che sbattono l'una contro l'altra, no? Perché nelle galassie lo spazio vuoto è veramente tanto. Lo spazio tra le stelle e gli oggetti che popolano le galassie è tanto e è tanto vuoto, no? Pensate, per esempio, tipo la distanza tra Proxima Centauri, la stella più vicina al Sole, e il Sole è, fai conto, una trentina di milioni di volte il diametro del Sole, ok? Quindi tra le stelle c'è un monte di spazio, quindi anche se si scontrano le galassie non è che è un biliardo, insomma, o meglio è un biliardo come quando lo gioco io, che non ci becco con le,
cioè, con diciamo le che si aggiusterebbero, si mescolerebbero in maniera non violenta, eh?
Esattamente, sarebbe una compenetrazione, una fusione, un mescolarsi iniziano di due galassie che comunque vanno a formare una roba gigantesca, una super galassia, diciamo ellittica, una gigagalassia, non lo so, insomma, qualcuno l'ha chiamata Milcomeda, che è la contrazione della Milky Way.
Ma, una cosa importante, però, dottoressa, è che noi non ci saremo.
No, esatto, non solo, ma ancora di più, perché ora ci sono delle stime nuove, degli studi nuovi recenti di quest'estate, in cui hanno pubblicato il risultato di 100.000 simulazioni che alle interazioni tra la Via Lattea Andromeda aggiungono anche l'effetto della galassia del Triangolo e della Large Magellanic Cloud, la grande nube di Magellano, le due altre più grandi. Quindi invece di considerarne due ne considerano quattro.
Mamma mia.
E questi nuovi modelli, che però ci sono, quindi è giusto considerarli, no? E questi nuovi modelli pare che abbiano abbassato al 2% soltanto la possibilità che una fusione avvenga nei prossimi 4 o 5 miliardi di anni.
Buonanotte.
E invece hanno quindi, e hanno, che è quella breve, diciamo, però è bassissima la probabilità. Invece una probabilità un po' più alta del 50%, parecchio più alta, di scontro in tempi più lunghi di 8-10 miliardi di anni hanno trovato. Però comunque vuol dire che nella metà delle nuove simulazioni più complete che hanno fatto, le due galassie non si sono mai avvicinate abbastanza ad attrarsi reciprocamente. E in questo caso l'effetto sarebbe che continuerebbero a girare l'una attorno all'altra in una specie di danza orbitale lenta che è destinata a durare molto a lungo. Però la cosa comunque certa è che in ogni caso, come dicevi te prima, noi non saremo più lì a vedere che succede, per via del fatto che in 4 miliardi di anni il Sole sarà comunque già una gigante rossa e tutte quelle cose, insomma, ovviamente, quindi non è che, diciamo, sono studi interessanti, perché capire come evolvono, come potrebbero evolvere, come cosa succede, perché di casi di galassie che si stanno scontrando se ne sono osservati tantissimi, no? Lontani, ovviamente più lontani che diciamo che non ci riguardano da vicino come questo, però diciamo sono studi interessanti, perciò
molto interessanti. Grazie dottoressa, ci sentiamo la prossima settimana con un altro meraviglioso tema cosmico. Buona giornata.
Grazie altrettanto, buona domenica, ciao.
L'associazione Vita Indipendente ETS presenta Eliminare la Disabilità, corso per assistenti personali per la libertà delle persone disabili. Il corso è completamente gratuito, prepara a fornire assistenza alle persone con gravi disabilità per una vita indipendente. Durata totale 40 ore, 4 lezioni di sabato in aula e stage pratico. Termine iscrizione martedì 21 ottobre. La modulistica è compilabile in sede, via Pisana 36B a Scandicci. Programma programma e modalità di iscrizione su avitoscana.org corsi, con il sostegno finanziario di Fondazione CR Firenze.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Mercoledì 15 ottobre alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Controradio.
Stella alle piante, oggi parliamo del farfaraccio. Buongiorno Stefano Pissi degli Ortisti di Firenze.
Buongiorno, buona domenica.
Che bella. Diavolo è il farfaraccio, Stefano? Non ho mai sentito questo nome.
Ma come no? Allora. È una pianta fantastica, ovviamente, come tutte le piante selvatiche alle quali dedichiamo questa rubrica, in onore della biodiversità, che è la nostra vera ricchezza.
Certo, siamo d'accordo.
Per incontrare questa pianta bisogna andare un po' in montagna ed è impossibile non riconoscerla perché è enorme, enorme, c'ha una vegetazione di foglie, quando è in vegetazione in primavera e estate è enorme, ha delle foglie proprio reniformi anche di 90 centimetri di diametro.
90 centimetri.
Chi la conosce,
mamma mia.
Chi all'ascolto la conosce, la riconosce anche.
Facciamo una prova, chi è che conosce il farfaraccio? Ma forse ha anche altri nomi, Stefano?
Sì, no, allora il nome scientifico è Petasites hybridus. Mm. Petasos dal greco è cappello dalle larghe falde, quello tipico del cappello del viandante. Mm. E petasina perché è in riferimento alla sostanza alcaloide che è contenuta nel rizoma della pianta. È una pianta rizomatosa, quindi ha un fusto sotterraneo e un fusto invece epigeo che la pianta mostra quando viene fuori nelle stagioni primaverili estive, ma ancora che non è arrivato il freddo la si può vedere, basta andare un po' in montagna, andare vicino ai luoghi umidi e lì lei si evidenziano, si vede da lontano. Le foto che ho inviato e che sono sul nostro Facebook la...
Sì,
si vede bene, sì, sì.
Non l'ho mai notata, ma forse non vado spesso in montagna, forse per questo. Però sì, c'è delle foglie gigantesche.
Bellissima, sì.
Ma anche molto caratteristico il fiore, un fiore molto importante, anche quello, grosso.
Sì. E quello bisogna aspettare più l'estate. È una pianta dioica, quindi vuol dire che la pianta ha i sessi separati su individui differenti. Quindi quando vedrete il fiore un po' più peloso, sempre bello elevato rispetto alle foglie, quella è la pianta femmina. Mentre il fiore un pochino meno evidente, sempre portato in posizione retta, è il maschio. L'impollinazione è ad opera di farfalle, anche per questo è importante dirlo, perché la pianta dà modo di stare al mondo anche agli insetti come le farfalle, notturne e diurne, mentre la disseminazione dei semi è affidata sia al vento, perché produce questo pappo, questo piccolo come si dice, peluria che gli fa da paracadute, come altri suoi parenti tipo il soffione, il dente di leone, essendo un asterace, anche loro hanno questo sistema di riproduzione, di disseminazione.
Eppure guardando le due piante non direi mai che sono parenti. Il dente di leone, queste foglie seghettate molto sottili,
piccole.
E piccole, queste qua c'è delle foglie che altro che foglie di fico, con queste foglie vi fate un cappotto.
Ci si può fare un vestito, sì, è vero.
Va bene. Allora, alcaloide, cosa si può fare con questo alcaloide che tu sappia?
Allora, infatti, il fratacio è innanzitutto, come si diceva prima, pianta fondamentale per il nostro ambiente naturale.
Certo.
Questa è la prima cosa più importante. E con questo alcaloide l'attuale medicina riesce ad estrarre delle sostanze antispasmodici. Non mi inoltro, ovviamente leggo, però non so che viene fatto questo, vengono estratte queste sostanze, anzi chi è all'ascolto e ne sa più di noi sarebbe bello che intervenisse, insomma.
Bene, non ho in programma di andare in montagna, quindi mi sa che anche per questa stagione me la perderò, questo farfaraccio. Il nome farfaraccio ti dice qualcosa?
Il nome farfaraccio,
perché è particolare.
Non ho ritrovato niente che forse legato alle farfalle, forse legato al, è una cosa un po' onomatopeica legato a questo piumaggio che fa il fiore femminile, probabilmente. È una bellissima pianta e anche per chi non la conosce, si fa una girata adesso in montagna, è facile che la riconosca e magari poi ce lo può dire.
Allora senti, cambiamo per un attimo argomento in chiusura, perché il nostro ascoltatore mi ha mandato una foto di una piantina che sembra un po' della famiglia del dente del leone, della cicoria, però me la manda a me, ma io non sono in grado, quindi diciamo al nostro ascoltatore di mandartela come messaggio sul sito, sulla pagina Facebook degli Ortisti, giusto?
Quindi, come no, sì.
Questa è Simona. Simona. Comunque, secondo me quella si mangia. È una di quelle che sembra un po' il dente di leone, ma un po' più arrotondata. Ce ne sono tante, effettivamente.
Sì.
Quindi, mandatela. Ma come si chiama la pagina Facebook degli Ortisti?
Facebook/gli Ortisti.
Bene, grazie. Ci sentiamo la prossima settimana. Buona domenica.
Alla prossima, ciao a tutti.
To be living, loving you, there's a way. Ooh, everybody say you can do anything, everything, yeah. But what good
in my brain. Oh, I can see your face again. I know my frame of mind, yeah. Nobody, nobody has to ever be so blind. Very blind. Oh, 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 but I'm just a girl. Can't you just take a look at me and tell that I live, honey, I live and I breathe for you. Don't you know I do? But what good?
Fermiamo un attimo i Clash, ce li sentiamo subito dopo perché abbiamo al telefono il professor Stefano Tani per la rubrica del libro e società. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
Allora, libro della settimana è 4 ore a Chatila di Jean Genet,
sì.
Francese quindi.
Francese.
Allora,
sì.
Di che si tratta, professore? Ci illumini.
Senti, si tratta di una cosa particolare, perché non è chiaro che cos'è questo 4 ore a Chatila. Un reportage, una testimonianza, una poesia in prosa. Genet è stato uno scrittore nato nel 1910.
Pronto? Pronto? L'abbiamo perso, richiamiamolo a volo, vediamo un po'. Non c'è più. Pronto? Ecco, vediamo un po'.
È andata via la comunicazione, però.
È andata via. Pronto, professore, ci siamo.
Sono sempre io.
Vabbè.
Senti, ti stavo dicendo.
Il bello della diretta. Via.
Eccoci. Era uno scrittore controverso, difficile, sempre dalla parte degli ultimi pantere nere in America, come palestinesi, appunto in Palestina. E queste sono una quarantina di pagine all'interno di questo testo di Marietti 1820 che lo amplia anche con altre cose, con una prefazione di Christian Raimo e con una lunga intervista a Genè, in cui vengono fuori, riguardo a questo massacro che fu perpetrato fra il 16 e il 18 settembre 1982 dai falangisti libanesi, con la connivenza dell'esercito israeliano che era lì e non fece niente, in qualche modo, insomma, forse anche c'è più di una complicità. Fatto sta che questo massacro ci ricorda, ci porta, diciamo, a quello che sta accadendo, che è accaduto fino a ieri in Palestina, quelle che sono le ragioni date da Genè, che pure è più uno scrittore e un poeta che un sociologo, ovviamente, sono quelle che già conosciamo, purtroppo, vale a dire, per esempio, che l'essere umano palestinese è considerato uno scarafaggio poco più dagli israeliani. Questa è una citazione appunto che posso anche farti, e questo sappiamo che la deumanizzazione del nemico è uno degli elementi importanti, appunto, per stragi e carneficine. Se consideri il tuo nemico un essere inferiore, questo lo sapevi.
Non hai nessun rimorso, perché tanto se è un essere inferiore non c'è. Questo è un concetto purtroppo antico.
Come dice anche Christian Raimo nella prefazione, qual umanità di fronte a una carneficina, quella appunto di Shatila, operata da quella stessa popolazione che commemoriamo come vittime, come giusti. I falangisti, certo, ma appunto con la connivenza e forse qualcosa di più degli israeliani. Una delle cose che vengono fuori anche molto interessanti, anche questa è una delle infinite cose che vediamo riaccadere oggi, è che ogni regime arabo, ti cito da Jean Genè, esclusi i palestinesi, è un regime talmente fittizio, tenuto in piedi solo da un sistema poliziesco, e non vogliono naufragare e non vogliono farsi sfasciare dagli israeliani, che sono poi l'esercito americano. È quello che abbiamo visto in questi due anni, in cui nessuno veramente, a parte i poveri Houthi, ha fatto niente, va bene? Sono stati tutti bloccati dalla paura dell'esercito israeliano, che poi è l'esercito americano in realtà dietro. Noi viviamo in un momento molto particolare, ovviamente, perché abbiamo il presidente Trump che si gloria di aver creato una pace che poi è solo una tregua, e che poi il primo responsabile di questa guerra, perché senza dietro i dollari e le armi degli americani, gli israeliani, che fra l'altro sono sull'orlo della bancarotta, figurati se avrebbero potuto continuare a fare quella.
No, infatti lui si gloria di aver fermato una guerra che ha appoggiato fino a una settimana fa,
che ha creato lui, insomma, quasi insieme.
Quindi avrebbe potuto, perlomeno avrebbe potuto fermarla molto, molto prima, visto che aveva il potere di fermarla, perché ha aspettato così tanto, e fino a una settimana fa diceva bravo a Netanyahu?
Un uomo dalle
però vedi, la gente dimentica molto presto queste cose. Però ora c'è il fatto che sicuramente dobbiamo prenderlo come positivo, che sia arrivata una tregua, almeno non si spara più. Però si dimentica che la stessa persona che ora incensiamo per essere riuscita ad avere una tregua è anche la persona che in qualche modo appoggiava questa carneficina.
Ma certo, forse sperava nel Nobel della pace, l'ha fatto solo ora perché era vicino al ridosso del Nobel.
Un po' troppo tardi.
Vabbè, senti, ti leggo un brano per farti capire questa scrittura anche come dire macabramente poetica di Genè.
per me, come per tutta la popolazione sopravvissuta, girare per Shatila e Sabra era come giocare alla saltacavallina. Basta il corpo morto di un bambino a volte per bloccare una strada. Sono strade così strette, quasi dei vicoli, e i morti talmente tanti mandano un odore che ai vecchi è familiare. A me non dava fastidio, ma quante mosche! Se sollevavo la pezza o il giornale arabo posato su una testa, le infastidivo. Inferocite dal gesto, mi venivano a sciami sul dorso della mano in cerca di cibo. Ecco, la presenza delle mosche è una delle più, direi, ripugnanti caratteristiche di questo chiamiamolo reportage, va bene, anche se è un termine inadeguato, dice Né, perché la morte è sangue, è putrefazione, è odore, è miasma, è odore terribile, e anche mosche dappertutto ci sono, sulle ferite dei morti, sui grumi di sangue, sulle mani mozzate di una donna. Insomma, è un testo che si legge con interesse, perché sono tutte cose che, stiamo parlando del 1982, vale a dire di più di 40 anni fa, che sono tornate perfettamente alla cronaca, con motivazioni che sono sempre simili, vale a dire l'appoggio degli israeliani, se non il confronto, la presenza diretta, e soprattutto anche dietro lo zio Sam, che poi sappiamo è spesso il responsabile di più di una cosa.
Professore, Mariangela ci informa che c'è un film che parla di questo massacro, si intitola Il Walzer con Bashir.
Sì.
Quindi grazie a Mariangela per questa segnalazione. Perché dovremmo leggere un libro, questo libro, professore, se questa storia si sta ripetendo, la vediamo in diretta, l'abbiamo vista in diretta sui nostri telegiornali? Perché è importante questo libro?
Ma perché ci fa capire che purtroppo i corsi e i ricorsi sono la caratteristica fondamentale della nostra umanità. Da Vico a oggi, vale a dire, tutto si ripete con gli stessi errori e la stessa incapacità di porre rimedio. Direi per questo, cioè, è una lettura anche bella, perché Genè scrive magnificamente, anche se di cose appunto in certi punti anche ripugnanti. Si legge volentieri perché ci fa capire che niente cambia. Se vogliamo, è un assunto molto pessimista, ma insomma è così.
Bene, grazie professore. Questa segnalazione, ripetiamo. Libro, l'autore e la casa editrice.
Quattro ore a Shatila di Marietti, 1820, una casa editrice prima cattolica religiosa, e che ora si è molto ampliata nella sua produzione, nella sua offerta. Di nuovo una piccola casa editrice che fa cose importanti rispetto ai transatlantici sempre più neutri, quali sono le grandi case editrici, Mondadori, Feltrinelli e Einaudi.
C'è un ringraziamento online per lei, professore. Grazie a questo professore, dice sempre Mariangela. Bene,
grazie a Mariangela e ai nostri radioascoltatori, e anche a te.
Prego, ci sentiamo la prossima settimana. Buona domenica.
Grazie. It's not a question, but a lesson learned in time.
something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.
Damn, that's so good.
Buongiorno Giulia Spisso da New York.
Ciao Jimmy, ciao a tutti.
È arrivato l'autunno nella Grande Mela.
Mamma mia, è arrivato ufficialmente. Questo weekend piove, fa freddo. Guarda, non è tanto bello.
E lo so, per questo io preferivo starmene in California. Dove ci porti oggi, Giulia?
Allora, questa volta ci spostiamo in Francia, precisamente a Parigi, e nella capitale francese ci sono veramente tantissimi musei d'arte contemporanea, tra cui ovviamente il Centre Pompidou, il Musée d'Orsay, la Bourse de Commerce, penso, non so, la mia pronuncia francese non è granché, però è la collezione del magnate François Pinault. Però io vi voglio parlare di un museo che è una vera chicca ed è uno dei miei preferiti. Hmm. Ed è il Musée de l'Orangerie.
Ah, e allora parlaci di questa Orangerie.
Allora, come dice il nome, il luogo dove è ubicato il museo non era originariamente un museo. Si capisce bene dal nome che era stato realizzato a metà degli anni 50 dell'Ottocento per ospitare durante l'inverno le piante d'arancio che decoravano il giardino delle Tuilerie.
Come le nostre limonaie delle ville Medice, esatto. Praticamente. Mm.
Esatto, e appunto prima della sua costruzione le piante venivano riparate sotto la grande galleria del Louvre, poi è stata costruita l'orangeria e quindi le mettevano lì per conservarle d'inverno. Questo museo, questo edificio è stato voluto dall'imperatore Napoleone III e alla fine poi dell'Ottocento è diventato la sede principale per esporvi gli artisti viventi. E quindi si propone di collocare queste opere proprio all'interno dell'Orangerie. E diciamo lo scopo principale era quello di accogliere il grande ciclo delle ninfee che Claude Monet stava dipingendo e aveva appena offerto allo Stato. E poi la donazione avviene all'inizio degli anni del Novecento. Claude Monet era ovviamente estasiato, un artista impressionista, quindi diciamo un pochino prima dell'arte ufficialmente considerata contemporanea, e era estasiato da questo regalo, insomma, offerto dallo Stato, e si affianca insieme all'architetto Lefebvre per la costruzione delle sale che dovevano ospitare questi grandi pannelli. Ed è proprio questa la particolarità e la vera chicca del museo. Sono queste due sale ovali affiancate, connesse una all'altra tramite un piccolo corridoio, che formano il segno dell'infinito e ospitano questi otto pannelli enormi, sono alti 2 metri e lunghi complessivamente quasi 90, che sono disposti proprio ad abbracciare queste due sale ovali.
Wow! E come mai io, che sono stato tante volte a Parigi, non sono mai andato? Questa è la domanda. Perché non conoscevo, esatto, ancora Giulia Spisso che mi dava, esatto, le istruzioni. Wow! Vabbè, oltre a Monet, che cosa c'è all'Orangerie?
Allora, l'Orangerie, appunto, l'attrazione principale è Monet, però nelle sale sottostanti ci sono tantissime opere che vanno dagli artisti impressionisti fino anche a Picasso. Potrete vedere anche tantissime opere della scuola parigina, c'è anche Matisse, Modigliani, quindi non c'è solamente Monet, ma ci sono anche tante altre opere che sono allo stesso modo importanti per l'arte contemporanea.
Quanto è grande? Quanto ci vuole per visitarlo? In che zona di Parigi è?
Allora, non è tanto grande, però dato che è abbastanza famoso nel circuito culturale parigino, ci sono sempre tante persone. Io vi consiglio di prendere il biglietto in anticipo e di andare la mattina all'apertura, perché vi potrete godere un pochino di più delle sale di Monet senza che ci sia troppa gente, quindi immergervi totalmente in questa questo giardino, ecco, di Nymphe di Monet, ed è ubicato proprio nel centro di Parigi, vicino appunto alle Tuileries, quindi insomma siamo proprio vicino a Place de la Concorde, ecco, dove ci sono le attrazioni più famose, ecco, della città.
Me lo segno, prossima volta che vado a Parigi la prima cosa che faccio andrò all'Orangerie e andrò la mattina presto all'apertura per godermi le sale di Monet. Grazie Giulia Spisso da New York, ci sentiamo domenica prossima e stai al caldo, che perché lì a New York fa freddo.
Ciao, grazie a tutti, ci sentiamo prossima domenica.
They make me run, me ne vado prima che mi fanno correre. me ne vado di mia prima che mi fanno correre via. Allora vediamo un po', andiamoci tutti insieme un fine settimana con la Giulia, sarebbe bello, ma la Giulia è a New York e l'Orangerie è a Parigi, però la Giulia prima o poi tornerà in Italia e magari potremmo organizzare delle visite nelle città, dei viaggi nelle città europee, con lo scopo principale proprio di andare nei musei. A quel punto potremmo coinvolgere Giulia come guida. Poi ancora, questo è Marco, l'Orangerie è un'esperienza da fare dal vivo. Io però non ho trovato nessuna coda andandoci nel pomeriggio, però anche perché, pur essendo molto centrale, passa in secondo piano rispetto all'Orsay e al Louvre. E questo è anche il motivo probabilmente perché non ho mai trovato il tempo di andarci, perché naturalmente i musei di Parigi più famosi sono appunto il Museo d'Orsay e il Louvre. Siamo arrivati alle 12.57, quindi io mi fermo qui. Vi ricordo che domani, come al solito, alle 6 del mattino, per chi si sveglia presto, poi il blurb è alle 7.45 o giù di lì. Rinnovo anche l'invito: se qualcuno volesse partecipare alla trasmissione dei viaggi, mi può mandare un messaggio nei prossimi 5-10 minuti, 342-8104-111, per raccontarvi magari qualche viaggio particolare, ma anche semplicemente un viaggio che ci porti in un posto dove non siamo ancora stati con la trasmissione, è sempre una cosa positiva. Quindi a tutti una buona giornata, una buona domenica e buona fortuna.
Stai ascoltando Controradio 93.6, 98.9.